Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Sì, le storie che hanno caratterizzato questo sport che a noi ci piace tanto. Tanti protagonisti che, come sempre, vi proponiamo per ripercorrere un po' la loro carriera, i momenti importanti, le dichiarazioni e anche, diciamo così, quello che poteva essere e quello che non è stato. Allora, oggi ci sarà un'intervista a due, vi stiamo per proporre in questo momento, tra due protagonisti degli anni un po' 80-90 della nostra Serie A. Uno di questi lo conoscete perché fa parte di Maracanà, tutti i giorni lo ascoltate, e si tratta di Stefano Impallomeni, un classe 67, cresciuto nella Roma, poi ha indossato la maglietta di Cesena Pescara, un ragazzo molto promettente che è stato lanciato da allenatori di grandissimo calibro come Nils Lidholm e Sven-Göran Eriksson, i due grandi svedesi che hanno caratterizzato la nostra storia di calcio e nel nostro campionato. Perché Nils Lidholm insomma, ha vinto lo scudetto con la Roma, ha allenato il Milan, Sven-Göran Eriksson ha vinto lo scudetto con la Lazio, ma insomma è stato grande allenatore della Samp, momenti importanti di questi due allenatori nel nostro calcio. Stefano Impallomeni, che vedete qui con la divisa della Roma, fu lanciato in Coppa Italia, purtroppo ha avuto anche una carriera sfortunata Stefano, un brutto infortunio contro il Milan, un intervento durissimo di Costa Curta ha spezzato la sua carriera, ma Stefano è stato bravissimo perché abbandonando il calcio molto giovane, intorno all'età di 26 anni, ha poi trovato la forza di ricostruirsi e di diventare un ottimo giornalista inviato di Sky, dove ha seguito mondiali, europei, dove è stato un inviato in prima linea, ed oggi è diciamo così il mio compagno di avventura all'interno di Maracanà. Perché cito Stefano Impallomeni? Perché starà insieme a Massimo Brambati, classe 66 Massimo Brambati, un difensorone di quelli tosti, che è cresciuto nel Torino, poi ha vestito la maglia di Empoli, di Bari, Palermo, piazze toste, piazze difficili, dove lui comunque si è sempre messo in evidenza proprio per quel suo gran carattere. C'era da marcare un grande attaccante e lui lo faceva con le buone e con le cattive. Un ragazzo sempre diretto, schietto, l'avete conosciuto anche nei vari interventi durante il pomeriggio di Maracanà, insomma, quando deve dire una cosa la dice, non si tira mai indietro. Un combattente. Bene, adesso abbiamo la possibilità, oggi all'interno di questa storia di calcio, di vedere questa doppia intervista tra loro due, dove si raccontano tra calcio e vita, anche quelle che sono state le vicende di vita, le persone che hanno contato molto per loro, anche dei drammi familiari che hanno vissuto perdendo entrambi i papà. È una piacevole intervista, come sempre non mancano i momenti di grande simpatia e di sorriso che caratterizzano questi due ragazzi. E allora adesso che schiacciare il tasto play e sentire questa intervista dove i due si raccontano passando tra il pallone e la vita. Forse, anzi tolgo il forse, che è la cosa più importante. Stefano Impallomeni e Massimo Brambati.
Fa una cosa con voi, proprio di pochi minuti, una sorta di intervista
chiama
doppia.
Chiama il maestro, dai Massimo.
Una sorta di intervista doppia, state buoni.
Chiama il maestro.
Voglio fare una cosa simpatica, visto che c'è Massimo qua, tu lì, insomma, tutte e due là voi. Ma voglio fare qualche domanda così, voglio sentire un po' le vostre risposte.
Non fa queste cose mielose,
no,
che
mielose,
ci fanno
piange che piangiamo, noi siamo,
no, perché
due,
siamo
ci divertiamo,
siamo invecchiando.
Però voglio, non l'ho mai fatto e mi piace farlo, ho detto ce l'ho tutte e due insieme, fatemelo fare insomma una volta. Massimo, a chi devi dire grazie tu?
Ai miei genitori.
Bravo
te, ma, te no, Stefano, stessa cosa? Ok. C'è una cosa del passato che vi torna spesso in mente, Stefano?
No, guarda, io siccome ho vissuto momenti molto difficili, no? E non soltanto calcisi in generale, mi hanno insegnato una cosa, che veramente guardare al passato, prima cosa, porta un po' sfiga. Quello l'accetti, vai avanti. E
non lo guardi?
Non lo guardi, veramente. Cioè, magari qualche cosa ritorna. Però per elaborare anche delle cose brutte, negative, ma anche positive, sono andate.
Ok.
E secondo me fai un passo da avanti, anche se è un qualcosa, diciamo, di comune, di non eccezionale, che hai saputo, no, dal punto di vista del passato, vi porti, cioè emozioni forti, perché noi abbiamo vissuto chi più chi meno, emozioni forti, certo. Poi te le porti tutta la vita, mm-hmm. anche quando smetti, no? Cioè, quando Massimo raccontava che si era sognato di giocare, no? Capita.
Certo.
Quello è un po' lo stress che c'ha quello che veniva dal Vietnam, da queste cose qua. No, veramente.
È vero,
non sono incubi, sono cose belle, a volte sono degli incubi, ti porti tutto un vissuto.
Però tendi a guardare
che
davanti.
È un bagaglio grosso.
Tendi a guardare davanti e meno al passato.
Certo.
Questo è un bel insegnamento.
No, secondo me sì, anche se fai devi guadagnare, che ne so, un centimetro, 3 centimetri, 10 centimetri, perché questo.
Okay.
La cosa che adesso, e poi concludo, che mi mette un po' d'ansia è che andando avanti devi regolarti con l'età che avanza, e quindi non sai come. Ecco, quella è un'altra esperienza. Non so se mi ci vedo. Capito?
Piano piano.
No,
piano,
nel senso,
piano, piano.
Perché è bella la ecco, guarda che bella immagine. La vita è bella, è meravigliosa, certo. Va vissuta, capito?
Certo.
Quindi quando vai avanti con l'età.
Massimo, tu invece. Passato? C'è qualcosa che ripensi? Con
ma, allora, intanto divido un po' la vita in fasi. Io diciamo che la fase che mi viene in mente legata un po' al calcio è quella in cui vendevo le bibite a San Siro, dove prendevo l'autobus, anzi ne prendevo due di autobus, uno era un autobus normale, l'altro era una filobus, e poi facevo da Piazzale Lotto a San Siro a piedi e avevo 11 anni, quindi non avevo neanche l'età per venderle le bibite, dovette firmare un nulla osta mio padre per far sì che potessi fare questo tipo di lavoretto. Mm-hmm. E poi in quello stadio ci ho giocato, naturalmente contro l'Inter e il Milan, e questa è una cosa che per me non ha prezzo, nel senso che l'essere arrivati a prendersi quella soddisfazione che tanti bambini hanno, quando io vendevo appunto le bibite a San Siro, e poi poter giocare in Serie A è stata una soddisfazione
bella,
incredibile. Il resto è un dopo il calcio giocato, e lì anche lì la suddivido un po' in fasi, ed è logico, per esempio, l'amicizia con questo personaggio incredibile che va avanti da 35 anni, che è Giorgio Armani. E anche il suo braccio destro, Pantaleo Dell'Orco, è sicuramente un'amicizia che mi ha portato a frequentare ambienti impensabili e persone impensabili che vedevo solo in televisione, al cinema, eccetera eccetera. Quindi insomma, andare a vedere per esempio una prima di un film con di fianco degli attori famosi, lo devo semplicemente solo a queste persone.
Queste persone, certo. E la scelta da rifare, Stefano? C'è una scelta che rifaresti?
No, per il discorso che ti ho detto prima.
E nemmeno una che non rifaresti?
Rifarei tutto.
Rifaresti tutto?
Anche gli sbagli,
sì, vedi? Sì, sì. E Massimo Brambati, scelta da rifare e allo stesso tempo quella che non rifaresti?
Quella che non rifarei è... Mi viene sempre in mente il fatto di aver per esempio deciso di magari non firmare dei contratti. Mi sono pentito, quello sicuro.
Quale? Ce n'è uno?
Ho sbagliato. Beh, mi avevano proposto un rinnovo a Bari di 3 o 4 anni, adesso non ricordo, e invece mi comportai in modo un po' da stupidino. Però d'altronde, quando hai 25, 26, 27 anni,
può capitare,
non sei ancora un uomo, sbagli.
Può capitare, sì.
Sbagli.
Sì, e invece quella che rifaresti?
Ma quella che rifarei è sempre condividere le gioie con le persone a cui voglio bene e che mi vogliono bene. Quella la rifarei sempre e continuerei a rifarla.
Andiamo al campo, l'allenatore più importante per Stefano Impallomeni.
Beh, insomma, voglio dire Lidl, perché mi ha accolto, e Eriksson, tutti e due. Cioè, Lidl a 16 anni mi ha fatto allenare insieme a una super squadra, e poi Eriksson ha continuato il lavoro. Io pensavo che dopo Lidl, quando andò via al Milan, ero lì e mi sentivo, mancava un punto di riferimento, no? Una figura eccezionale, anche paterna, no? Se vuoi. E arrivò questo svedese norvegese, perché c'era un altro sangue rispetto a Lidl. Lidl non era italiano, tra virgolette, questo invece era di ghiaccio, un uomo di ghiaccio. Invece poi si è arrivato a essere un uomo che ha anticipato i tempi, cioè è il Nagelsmann, è il Tuchel di adesso, è uno che da giovane c'ha una testa impressionante, parlava cinque lingue, rideva sempre, si è goduto la vita fino in fondo, come poi anche ci ha lasciato col sorriso. Una persona, ha avuto la fortuna di conoscere veramente un uomo straordinario. Poi sai, non è che tutti possono andare d'accordo con le persone, le persone non possono piacere a tutti, però ripeto, Eriksson è stato molto importante.
Massimo, vengo da te, l'allenatore più importante che hai avuto nella tua carriera?
Ma io credo di identificare tre allenatori importanti, poi ce n'è stato un quarto che ho avuto alle Olimpiadi che lo valuto più dal punto di vista umano, però io credo i tre più importanti sono Sergio Vatta, che è stato l'allenatore delle giovanili del Torino, che ha visto qualcosa in me che tutti gli altri non avevano visto, Gigi Radice, che mi ha fatto esordire in Serie A e che insomma è stato il mio, diciamo così, padre putativo dal punto di vista proprio calcistico. Poi logicamente Gaetano Salvemini,
grande,
che se n'è andato non tanto tempo fa e che insomma porto sempre con me nel mio cuore per mille giorni vissuti con lui, vicino a lui e insieme a un gruppo, a dei gruppi veramente molto belli. E poi vabbè, io credo che Francesco Rocca sia un allenatore che ha creduto in me quando c'è stata la spedizione olimpica, quando c'è stato da fare le convocazioni per le Olimpiadi, e mi ha fatto vivere un'esperienza indimenticabile. E anche dal punto di vista umano Rocca è veramente un personaggio unico, non raro, unico.
Stefano, c'è un compagno a cui sei legato particolarmente?
No, perché non è che vedi, ride Massimo perché sono sincero io. No, perché non ho perso, non è che ho perso, voglio dire, è un mondo che poi ho tagliato presto, 26, mi sono poi dedicato al giornalismo, sono entrato in un meccanismo, diciamo, della normalità, no? Cioè, fatto dell'azienda, del lavoro d'azienda, di rispettare gli orari, di fare la gavetta, un'altra gavetta.
Incredibile, bravo. Io mi ricordo,
però sono stato, però sono stato
Stefano,
molto contento di aver fatto. Ecco perché dico non rinnego niente del passato, no? Perché poi alla fine, se io stavo a pensare al passato, a 26 anni sarei morto.
Certo, perché hai finito presto.
Invece sono fatto forza e
hai cominciato un'altra vita.
Allora, mentre i calciatori mi vedevano come, cioè, guardi e ladri, no? Come, ma come adesso si è messo a fare il giornale? E i giornalisti, ma che ti sei messo? Quindi ho pagato anche questo fatto io, no? Certo. Però sono andato dritto, straight away, come dice.
Grande.
Dritto come, guarda che è stata top. Però mi sono divertito. Poi Massimo mi conosce, cioè, non bisogna mai perdere quel DNA. Io e Massimo su questo siamo simili, cioè, all'interno dello spogliatoio c'è, cioè, gente che si prendeva troppo sul serio, per dei cazzoni inenarrabili, cioè che mi fa fare una battuta, Gigi Radice per esempio mi metteva a ridere, lo imitavi sia a Roma, quando lo facevamo a Roma, dopo a Torino sapevamo tutti, no, che Massimo,
certo,
e anche Comi, gli altri, cioè, ci sono delle persone che poi, ecco, magari le senti come se fosse passato un giorno,
certo,
non vent'anni, certo. Cioè, se mi sento con Antonio, dico, Panda, come stai? Le cose, cioè, e allora lui si ricorda, capito? Cioè,
no, io
questa
posso...
è sensibilità, intelligenza, saper vivere. E Massimo, anche se adesso mi ha fatto molto piacere incontrarlo qui dopo tanto tempo, però è stato sempre una persona molto, un'intelligenza superiore alla media, ed è un calciatore, è stato un calciatore speciale, una persona speciale nel mondo del calcio. Ci si sa stare, però non è che poi ama tantissimo sto mondo, perché come fa delle dinamiche, capito? C'ha una testa più da manager, ecco perché poi questa amicizia con il maestro, con il vice, cioè, e poi alla fine di sapere anche, voglio dire, vivere, beh, esatto, saper vivere, capito? E questo è il discorso.
Massimo, vengo da te, se c'è un compagno, io posso solo certificare una cosa di voi due, quando mi capita qui in diretta che incrociate degli ex compagni, comunque ci sono sempre dei momenti di grande simpatia,
certo,
di rispetto,
cioè,
bei
di
ricordi
stima,
e delle cose, quindi vuol dire insomma che...
È vero, esatto, lo percepisci,
questo,
no?
Questo lo percepisco,
cioè,
quando
se c'è una tensione
capita.
Dici che,
esatto,
oddio, bramma... No, vadi, perfetto.
Invece,
poi
esatto,
interviene
percepisco
Pizzi,
questo.
Pizzi, perfetto.
Esatto,
cioè, alla fine tu non è che c'è uno che Brambati sta antipatico, capito? È quello, quello conta molto, guarda.
Conta molto. Massimo, vengo da te, compagno, stiamo quasi per chiudere, dai, compagno.
No, ma sai che mi viene in mente, quando io penso Stefano Impallomeni, a me viene in mente
Portogallo,
vabbè, le convocazioni, esatto.
colpa tua.
Allora, allora, allora devi fallire tutto. Scusa.
No, è colpa di Brambati.
Viene in mente perché le prime convocazioni in Under 21 con Cesare Maldini c'eravamo sia io che Stefano, no? Sì. Poi passano degli anni e io arrivo a Linate con il pullman, credo, del Bari, scendo e vedo Stefano col microfono di Telepiù, Sky.
No, Sky.
Sì, sì. Sky. E io dico, ma che ci fai qua?
Ti ricordi?
E lui con noi, te lo ricordi?
Come no?
Vediamo se te lo ricordi.
Vai.
Con nonchalance ha risposto un qualcosa che è stato un insegnamento. Cioè, un insegnamento
che
di vita.
Che ti ho detto?
Ma tipo, adesso faccio sto lavoro. Come per dire, ma che cazzo vuoi? cioè, hai capito?
Cioè, ma è giusto però, il maestro approverebbe. Ma senti, ma di al maestro se ci fa un biglietto aereo, veniamo. Porto pure Vanzina, dai, facciamo una sceneggiatura.
Allora, siccome lui è il direttore, non si può muovere. Però tu, Stefano, a Miami puoi pure venire a trovarmi.
Hai capito? Dai, vai.
Devi chiedere al maestro, insomma. No, ma tutte le disponibilità economiche sono quelle che sono.
Miami c'è casa sua.
Miami sta a casa mia.
Veniamo tutte e due, dai. Tutte e due.
Prendo una settimana pure io se mi vuoi, Massimo, così
veniamo tutte e due, dai.
No, l'ultima e vi saluto veramente perché stanno scrivendo che è molto bello questo momento e mi piace anche a me perché poi il contesto è bellissimo. Io invece voglio chiedere l'ultima cosa. C'è un messaggio che vi sentite mandare a qualcuno oppure in generale un messaggio vostro, ecco. Ma
guarda, il messaggio adesso, voglio dire, siamo sempre giovani, però stiamo invecchiando, quindi una lacrimuccia in più, non so se vi capita a voi, a te sì, pure anche a Massimo, credo.
L'età ci porta
magari
un po'.
Magari un film, cosa che ti dà un ricordo del tuo padre, qualcuno, sì. Una cosa, a un certo punto piangi come un vitello, senza motivo. Quindi capito. Allora, mi rivolgo ai nipoti, ai figli. Io vedo che è una società civile che mi mette un po' d'ansia. Telefonini, cose, ne senti tutti i colori, ma soprattutto questa intelligenza artificiale mi auguro che venga utilizzata nel modo giusto. Credo adesso, per esempio, ecco che Massimo, le persone influenti che hanno fatto tanto nella vita, secondo me devono dare un contributo, si devono riunire, cioè l'Armani della situazione, ma anche, voglio dire, il politico, il Musk, eccetera, eccetera, dei confronti in generale, la gente influente nel mondo, che non facciano casini. Sembra che sto facendo un discorso molto, molto, che sto volando in alto, però attenzione perché non sappiamo dove andare e secondo me spersonalizzare l'uomo, quanto uomo, l'essere umano, è attenzione, perché l'intelligenza artificiale va utilizzata, va incanalata, va nel giusto modo. E penso ai più giovani, alla generazione più giovane, ma anche a noi in generale.
Come
potrebbe cambiare il mondo, e mi mette paura. Ecco, questo
i più giovani soprattutto.
Noi abbiamo vissuto una bella adolescenza.
Esatto. Sono d'accordo con te. Molto diversa. Massimo, tu hai un messaggio particolare?
Ma io un messaggio purtroppo mi è rimasto in gola perché non sono riuscito a dirglielo a mio padre, che però purtroppo non c'è più. Quindi tutto quello che non sono riuscito a dire a mio padre da vivo lo dico a mia madre, che c'è ancora. E il fatto che ho ringraziato, le prime persone che ho ringraziato sono loro, la dice lunga sul fatto che il messaggio che manderei è purtroppo un messaggio che non è più possibile mandare, perché è un messaggio che sarebbe a mio padre. Tutto
cosa gli diresti, Massimo, ti posso chiedere?
Lo ringrazierei, lo ringrazierei a vita. Per tutto quello che mi ha lasciato, per tutto quello che mi ha insegnato, per tutto quello che io ho capito successivamente.
Che bello.
Lui si è impegnato e ha vissuto per me e mio fratello. Punto.
Bello. Stefano, questa cosa, voi due vi accomunate per questa cosa, anche tu. Perso papà molto giovane.
Io sono molto giovane, non lo so adesso Massimo quando l'abbia... l'hai perso? Che età l'hai perso tu, Massimo?
Io avevo 40 anni.
Io 25.
C'è qualcosa che gli avresti voluto adesso gli diresti?
No, questa veste di giornalista non mi ha conosciuto.
Ecco, ti sarebbe piaciuto fargli vedere
questa?
No,
non mi viene fregato. Cioè, lui era contento che giocavo. Poi non è stato mai un padre, diciamo, che ha spinto, che voleva. Lui riconosceva delle doti, secondo me, anche in maniera, diciamo, oggettiva, no? Cioè, non è che spingere il figlio.
Certo. Per forza era un po' in disparte, diciamo.
No, diceva, guarda, provaci perché... Ci può succedere qualcosa. Poi devo dire che dico a tutti i ragazzi, godetevi i vostri genitori. C'ha ragione Matt.
Bravo.
Perché a volte io vedo anche degli amici miei, non so Massimo se te capita, che si vergognano di rispettare il proprio genitore, oppure di andarla a trovare, di essere teneri, un pranzo, una cosa. E dai racconti di Massimo ho percepito che c'è un bel rapporto con la mamma. Uno non si deve vergognare.
No, ma che scherzo.
Non c'è un'età.
Bel messaggio questo. Che stai mandando.
No, la verità, sì, sì. Io ho gente che invece i genitori sono d'impaccio, che rompono i coglioni, che diventano...
Esatto.
E quindi non è carino questo.
Bello.
E mio padre, io me lo sono goduto quando da piccolo, però godersi fino in fondo i genitori per non avere, non tanto i rimpianti, perché un uomo deve avere dei rimpianti.
Certo.
Senza rimpianti nessuno muore completo.
Certo.
C'è sempre un qualcosa che ti manca, un pezzo, ed è giusto così, perché se anche la forza per andare avanti. Certo. Però secondo me godetevi i genitori, non vergognatevi di dire ah ma adesso c'ho da fare, come c'hai da
andateci,
fare, vai
andateci.
Prima
bel
del tuo genitore e poi magari non c'è qualcosa, no?
Bel messaggio che avete mandato entrambi.
È la verità. Anche dai racconti che Massimo fa di sua mamma, sì, deve essere una donna molto simpatica.
È anche bravo a cucinare,
elegante,
perché ci ha raccontato delle cose sulla cucina.
Se è simpatico lui, pensa alla madre. Per me la madre è più simpatica di lui.
La simpatia l'hai ripresa da mamma o papà, Massimo? Era più simpatico tutte e due? Oppure forse mamma un po' più giocosa?
Sì. Sì, no, mia madre è molto più giocosa. Mio padre era veramente mio padre era
più serio.
Un generale era.
E i papà sono sempre un po' più generali, in linea di massima. Ragazzi, io vi voglio ringraziare tantissimo di questo bel momento.
Beh, sono stati 20 minuti piacevoli dove si sono raccontati, raccontando appunto la loro vita da professionisti, quello che c'è stato dopo il calcio, le persone care a loro. Un bel momento, una storia di calcio di questi due ragazzi, e allora termina qui l'appuntamento con il nostro programma. Naturalmente voi state sempre con noi, perché presto arriverà un'altra storia di calcio, sempre qui, sempre a TMV Radio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.